Ciao, sono Lucia, conosciuta come Brava Luppi T sui social, personal trainer e fitness coach al femminile. Benvenuta nel podcast italiano in cui troverai tutto ciò che può servirti per vivere allenamento e alimentazione in modo sereno e in totale sicurezza. Pronta per cominciare? Let's go! Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera carissima e bentornata su Ama. Long time no see, come direbbero gli inglesi. È un po' di tempo che non registro una puntata, mi dispiace tantissimo, ma come immaginerai sono stata presa da tanti progetti, tante iniziative che ho portato sul mio profilo. Di alcune di queste ancora non ne sapete nulla perché sono un work in progress, però lo so, non devo giustificarmi, non devo abbandonare il mio podcast e la mia audience perché ci tengo moltissimo e quindi farò di tutto per farmi perdonare. Pertanto non perdiamo altro tempo, ma andiamo dritti al punto, a quello che è l'argomento di oggi. Come aver capito dal titolo, vorrei parlarti di alcune azioni da implementare e mettere in campo se il tuo obiettivo è quello di rispettare una dieta e quindi mangiare in modo sano ed equilibrato. Oggi quindi ci discostiamo per un attimo dal tema dell'allenamento, di cui ho già trattato nei precedenti 13 episodi, per andare a toccare il tema alimentazione, del quale comunque ho già un po' accennato in altri episodi, ma che in questo avrà un focus maggiore. Prima di cominciare e di entrare nel vivo della conversazione, vorrei specificare una cosa. Quando parlo di dieta, non intendo per forza un regime alimentare restrittivo e drastico, ma come dieta intendo semplicemente uno stile alimentare, un approccio all'alimentazione, un piano alimentare, forse è meglio chiamarlo così, al quale una persona si può attenere, senza per forza associarla a qualcosa di rigido e appunto restrittivo. Ci tengo a fare questa precisazione perché so che spesso col termine dieta si associa sempre qualcosa di negativo e molto limitante, ma non è questo il caso e quindi andiamo avanti. Una sana e corretta alimentazione deve andare di pari passo con l'allenamento costante, e questo per avere uno stile di vita sano a 360 gradi, ma di questo ormai ne parlo già anche nell'episodio 7. E non a caso il nome del mio podcast è proprio l'acronimo di questi tre elementi: allenamento, mindset, alimentazione. E fin qui ci siamo. Come dico sempre alle ragazze che cominciano un percorso fitness con me, io non sono, ahimè, una nutrizionista e dunque non ho l'abilitazione per fare diete e né per prescrivere farmaci. Quello che faccio con alcune di loro, se mi viene richiesto, è dare delle linee guida su come e cosa mangiare. Questo in ottica di ottimizzare i risultati che otterremo con l'allenamento. Quello che noto sempre più di frequente è che ci sono ragazze confuse perché bombardate da informazioni di tutti i tipi e su tutti i social relativamente non soltanto all'allenamento, come già visto nell'episodio sui falsi miti, ma anche su diete, cibi che fanno ingrassare, orari in cui non dovresti mangiare, pasti che dovresti saltare e così via. Ed è per questo che il mio obiettivo come fitness coach e come personal trainer, e anche relativo ai miei contenuti social e a questo podcast, è quello di fare chiarezza e soprattutto darti dei consigli utili e, cosa molto importante, di come applicarli nella vita di tutti i giorni. Perché sì, fa comodo avere il consiglio del caso, ma poi bisogna anche metterlo a terra ed è qui la parte più difficile. Oggi quindi ti darò tre suggerimenti per essere costante con la dieta e quindi evitare eccessivi sgarri. Partiamo subito con il primo. Numero 1. Organizza i tuoi pasti. Batch cooking. Ne hai mai sentito parlare? Personalmente, in tutta sincerità, non sono una super fan del planning settimanale dei vari pasti, dove ad esempio la domenica pianifichi giorno per giorno cosa mangerai per ogni colazione, pranzo, cena, snack della settimana successiva. preferisco decisamente ascoltarmi e consumare ogni pasto in base a ciò di cui voglia in quel momento. E se anche tu sei come me, ma non vuoi rischiare di mangiare a caso o schifezze o di stuzzicare tutto il giorno perché non hai tempo e sei sempre di fretta, quello che devi fare è il cosiddetto batch cooking. Se non sai di che cosa si tratta, te lo spiego subito. Il batch cooking è l'espressione inglese per identificare quella che è cucina in serie, così viene tradotto, ovvero un metodo di organizzare i pasti che prevede di cucinare una sola volta alla settimana, preparando tutto ciò di cui c'è bisogno nei giorni successivi. Per cui, di fatto, in un solo momento, magari durante il weekend o una sera, si impostano tutte le preparazioni necessarie per poi conservare i cibi in frigo oppure in freezer. Dunque, il vantaggio è che non devi per forza programmare ogni singolo pasto in anticipo, ma ti basterà cucinare la maggior parte degli ingredienti base dei tuoi piatti, una sola volta in una settimana, al massimo due. E poi in ogni pasto si possono combinare in modo diverso tra di loro. Questa tecnica risulta molto comoda e pratica se, per evitare di trovarsi all'ultimo momento e decidere quindi di ordinare una pizza a domicilio o imbastire un pasto veloce, utilizzare quindi quello che c'è in frigo, grazie a questo tipo di organizzazione. Tutto ciò che dovrai fare è una spesa attenta e ben pianificata per evitare gli sprechi e la capacità di individuare qual è il momento più adatto da dedicare alla cucina. Vi faccio un esempio di come lo applico io. Il sabato, all'incirca di ogni settimana, dedico una mezz'ora per fare la spesa, munita di lista predefinita e con in mente già di cosa ho bisogno. La domenica invece parto con la preparazione ai fornelli. Detta così sembra una procedura lunga e dispendiosa e magari qualcuno di voi starà pensando sì, ma weekend non voglio rimanere chiusa in casa a cucinare. Vi assicuro che non è così perché con la giusta organizzazione il tempo si riduce notevolmente ed è un'attività che si può fare tranquillamente anche ad esempio il lunedì sera dedicando circa un'oretta e mezza per fare tutto. Ci sono poi alcuni cibi più adatti al batch cooking, che permettono quindi di organizzare i pasti bilanciati e che sono facili da riscaldare. Vi faccio subito qualche esempio. Riso, quinoa e altri cereali. Questi sono perfetti per essere cucinati in quantità e riposti in frigorifero e si abbinano poi perfettamente ai legumi o alle verdure di vario genere. Sughi di pomodoro o pesto. In questo caso sono molto pratici prepararli in anticipo e poi conservarli in freezer, in grandi quantità, così che poi vengono utilizzati all'occorrenza, magari in monoporzioni, da ridurre così lo spreco e scongelare soltanto la dose di cui c'è bisogno. Oppure i legumi. Questi si mantengono bene sia in frigorifero che in freezer e sono elementi imprescindibili per una dieta bilanciata, anche se spesso ce ne dimentichiamo, io stessa lo ammetto. La preparazione di questi può richiedere un po' più tempo, quindi bisogna cucinarli in anticipo e soprattutto farlo in grandi quantità, così che potete inserirli nell'alimentazione. Ma vi basterà farlo come preparazione almeno una volta al mese, non di più. La verdura cotta. Infatti, le verdure di stagione, soprattutto se fatte a vapore, sono un'opzione salutare che si conserva facilmente in frigorifero per alcuni giorni. Inoltre io utilizzo la friggitrice ad aria, che è stata la scoperta del 2020 e della quale non mi sono più distaccata, oppure il microonde, anche questo molto utile e veloce per preparare le verdure e anche varie cotture. Per quanto riguarda la friggitrice ad aria, io la straconsiglio per chi come me è spesso di fretta e vuole avere delle verdure un po' più croccanti e in questo modo dare un sapore un po' diverso, grazie a eventuali condimenti. Non per forza serve utilizzare l'olio. Polpette e hamburger. In una dieta bilanciata non possono mancare le proteine, ovviamente, e tra le soluzioni più comode da organizzare con anticipo troviamo proprio le polpette. Basta comprare della carne macinata, magra possibilmente, oppure anche le soluzioni vegetali, come tofu, seitan e tante altre alternative sempre legate un po' più al mondo dei legumi. Questa tecnica, che io chiamavo erroneamente meal prep, oltre ad agevolarvi nel restare fedeli al vostro piano alimentare e a farvi risparmiare tempo, è anche un ottimo modo per ridurre gli sprechi di cibo e ovviamente anche di soldi. Meal prep è sbagliata come definizione perché a questo termine fa riferimento alla preparazione di un singolo pasto e non quindi di una serie di alimenti per pasti successivi. Consiglio numero 2. Concediti qualche sfizio. Avere un approccio flessibile alla dieta è ciò che alla lunga ripaga di più. Ci è voluto del tempo per capire bene questo concetto e farlo mio. E ci è voluto ancora più tempo per metterlo effettivamente in pratica e integrarlo nel mio quotidiano. Conoscete la regola 80-20? E in che cosa consiste? Ve lo spiego subito. Qualche giorno fa ve l'ho già accennato nelle mie stories su Instagram, in cui parlavo dell'approccio all'alimentazione 80-20, dove 80 sta per 80% di cibo più pulito, tra virgolette, e sano, e il 20% per cibo sporco, sempre tra virgolette, o junk food. Per cibo pulito in questo caso intendo tutto ciò che è cucinato da me, con ingredienti freschi, cibi poco processati e di cui ho fatto qualche esempio proprio prima al punto 1. Per junk invece intendo quei cibi più lavorati, confezionati o anche tutto ciò che è relativo a dolci, gelati, torte, merendine, ma anche banalmente andare al ristorante e quindi magari mangiarsi una pizza o del sushi. Questa percentuale la applico non solo a livello giornaliero, ma soprattutto a livello settimanale e poi mensile. In una dieta legata al dimagrimento, comunque allo stare in forma, perché deve esserci quel 20%? Ecco, quello è fondamentale. Ed è proprio quella percentuale, quel 20%, a darci la possibilità di regalarci un qualcosa in più. Un piccolo, per così dire, contentino, quello che ti toglie quella voglia e ti fa evitare di cadere in abbuffate dopo un periodo di lunga privazione. A volte è solo momentanea, a volte invece innesca un meccanismo di ossessione verso un certo cibo e più ce ne priviamo con forza, più lo desideriamo. Per cui la conseguenza è che quando l'avremo, esagereremo senza neanche rendercene conto. Ecco alcuni esempi pratici di quello che per me è l'approccio 80-20. Facciamolo a livello giornaliero. Se durante la mia giornata i miei pasti come la colazione, il pranzo e la cena sono sani, li preparo io e comunque tengo sempre in considerazione varie regole per costruire i miei piatti bilanciati, allora poi la sera, quando magari ho anche più voglia di dolce, mi concedo un pezzo di cioccolata, piuttosto che una merendina o una fetta di torta o magari anche un gelato. Per quanto riguarda invece quella a livello settimanale, ecco, considerando che in settimana ho meno occasione di uscire e stare fuori, soprattutto per i pasti, allora poi nel weekend so che appunto posso andare a cena e godermi una bella pizza o magari un sushi con gli amici. Raccomando, proprio perché l'approccio è flessibile, non si deve diventare maniacali con il calcolo e soprattutto non si sarà sempre precisi con il rispettarlo. Ad esempio, se capita di fare un viaggio o una settimana con diversi eventi sociali, beh, in questi casi è normale che la bilancia si sposterà come percentuale e potrà diventare anche un 30-40 di cibo meno sano. Ogni tanto può capitare, ma non facciamocene una malattia. È il complesso, il mese, il lungo periodo che conta. E così sarà più facile restare fedeli alla dieta, senza cadere in frustrazione. Perché non si riesce a rispettarla. Perché questo, lo sappiamo bene, causerà maggiore stress e maggiore stress causerà più cortisolo e dunque più difficoltà a perdere peso e quindi innescando un circolo distruttivo e controproducente per noi stessi e anche per gli altri. Consiglio numero 3. Non rinunciare agli eventi sociali. Bilancia i tuoi pasti pre e post evento senza estremizzare. E sottolineo, senza estremizzare. Questo punto si collega bene al precedente ed è in sua continuità. Purtroppo Purtroppo sento spesso tra amiche, colleghe, clienti questa abitudine a restringere, talvolta anche in modo drastico, l'alimentazione in vista di un evento in cui si sa già che si mangerà più del solito, come può essere una festività, tipo il pranzo di Natale, quello di Pasqua, o una festa di compleanno, quindi magari una cena al ristorante con la torta, oppure una vacanza, quindi passi sempre fuori per più giorni. O anche semplicemente la pizza programmata per il sabato sera. Quindi, in questi casi, via di insalatine senza condimento, piatti di solo verdure, yogurt per pranzo, salto della colazione, e potrei stare qui ore per raccontarvi tutto quello che sento. Ma che cosa succede poi? Che si arriverà all'evento in questione con ancora più fame e attesa per certi cibi che inevitabilmente si sarà portati a esagerare. E lo stesso vale anche post evento, perché poi ci si sente appesantite. Sale il senso di colpa e partono i pasti zero carbo e super restrittivi per compensare gli eccessi dei giorni precedenti. Pensaci bene e dimmi la verità. È capitato anche a te? Disclaimer importante. È giusto e sono d'accordo anch'io sull'avere un occhio di riguardo pre e post evento, soprattutto se questo è programmato e deciso in precedenza. Ma con occhio di riguardo non intendo cose drastiche ed eliminazione totale di certi alimenti, come gli esempi fatti sopra. Semplicemente basta ridurre un po' le quantità o evitare quel cibo un po' meno sano, per lasciare tutto il nostro 20% da dedicare a quell'evento. E stop! Perciò niente pasti detox, tisane drenanti o pasti sostitutivi. Fidati di me, che ci sono passata e ho fatto tanti di questi errori in passato. E so perfettamente che detta così sembra facile e naturale. Ma ripeto e ribadisco, non lo è affatto. Sopprimere quel terribile senso di colpa che ci assale ogni volta che non si riesce a seguire il nostro piano alimentare è una delle lotte più difficili da affrontare, talvolta anche più dell'allenamento. Ma con questi tre suggerimenti, forza di volontà e coraggio, perché sì, serve anche quello, sono certa che ce la farai. E voglio concludere dicendo che se ci hai provato più volte ma non ha funzionato, se senti che il tuo rapporto col cibo è troppo travagliato, malsano, potresti avere bisogno di un supporto esterno e quindi di una psicologa, entrare in terapia. E fidati, non c'è nulla di male. Se invece il tuo obiettivo è quello di imparare a mangiare meglio e applicare la regola 80-20, ti basterà rivolgerti ad una nutrizionista e bada bene che abbia questo approccio e non estremismi. Se invece pensi il tuo problema sia solo dovuto alla mancanza di motivazione e di non sapere da dove partire per iniziare un percorso a 360 gradi nel volerti bene e prenderti cura del tuo corpo, ecco, allora in questo caso una fitness coach è quello che fa per te. E per questo ascolta l'episodio precedente in cui ti do ben 5 motivi per averne una. Spero tanto che questo episodio ti possa essere d'aiuto e utile nel tuo quotidiano. E se ti piace il mio podcast, lascia una recensione con 5 stelline o condividilo con una persona a te cara. Nella descrizione trovi anche tutti i miei riferimenti, come il mio profilo Instagram, @bravalupt, e puoi scaricare il circuito addome gratuito. Vola al link, io ti aspetto.